Controradio Notizie Estate.
Alle 12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, notizie a cura della redazione. Apriamo con la politica. Siamo assolutamente contrari ad accordi bilaterali o patti programmatici parziali tra singole forze fatti in fretta e furia e non in grado di imprimere quella necessaria innovazione e radicalità al futuro governo della Toscana. Lo afferma Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra, dopo l'incontro Partito Democratico Movimento 5 Stelle che si è svolto ieri, incontro in cui pare siano state messe nero su bianco alcune condizioni ineludibili per il programma con cui il centro-sinistra si presenterà alle prossime elezioni regionali a supporto di Eugenio Giani. Ma Sinistra Italiana AVS non ci sta. Sentiamo Danti, che abbiamo intervistato questa mattina in Newsline.
Il centro-sinistra avrebbe tutte le caratteristiche, tutte le potenzialità per presentarsi anche con una proposta programmatica che guardi alla società. Non capisco e non condivido questa modalità secondo la quale, essendoci una quadra sulla composizione della coalizione, non si discute di temi, non ci si mette intorno a un tavolo a condividere le idee, l'analisi della società toscana e le proposte politiche di governo. Questo ritardo è totalmente incomprensibile. Io credo che ci siano poche settimane, 2-3 settimane per formalizzare il programma che va presentato insieme alle candidature, quando, diciamo così, ci saranno gli adempimenti burocratici intorno al 12 settembre. Io resto allibito di questa situazione, che noi non condividiamo questa modalità per cui non si discute di temi e contenuti, si continuano a fare dei bilaterali, non è consentita, non è accettabile.
Gli allarmi sulla mafia cinese sono rimasti inascoltati per anni. La denuncia della Fondazione Caponnetto, dopo le dichiarazioni del procuratore di Prato Luca Tescaroli e di quello di Firenze Filippo Spiezia, che hanno acceso i riflettori sulla criminalità cinese nel comprensorio fiorentino pratese. Ne abbiamo parlato questa mattina con il presidente della Fondazione Salvatore Calleri, cui abbiamo chiesto anche un commento sugli ultimi episodi di cronaca che hanno rimesso al centro il tema della sicurezza a Firenze.
Allora, innanzitutto a Prato hanno proprio scelto in modo deliberato di sottovalutarla, perché è quello che psicologicamente si chiama principio dell'automertà. Non è che è una cosa che te fai apposta, perché ma l'automertà è: non voglio riconoscere che un territorio è peggiorato e quindi voglio negare l'evidenza. È quello che è successo a Prato e che succede in tutte le ex isole felici, non è solo un problema di Prato. Firenze per anni ha avuto problemi simili, soprattutto su altre forme mafiose.
Oggi ci troviamo di fronte a un gap anche culturale, probabilmente.
Beh sì, anche tenete presente che per anni c'è ancora, e ancora in alcune interviste si legge, che ti dicono che non si deve parlare di mafia cinese. Addirittura, a parte che gli analisti e le società civile possono parlare di mafia cinese prima delle sentenze, ma per il triangolo Firenze Prato Mannoro c'è una sentenza della Cassazione,
sì,
che dice,
vero,
che esiste la mafia cinese. Addirittura sembra che abbiano un posto, fra virgolette, nel cosiddetto tavolo confederale milanese,
che è, per i non addetti,
che è la sorta di mafia che si coordina fra gruppi siciliani, calabresi e alcuni campani, che hanno una sorta di confederazione.
A Firenze, quest'ultimo episodio alle Cascine, che sta succedendo?
Io alle Cascine ci sono passati il giorno prima dell'episodio ed è ritornato come era prima. C'erano gruppi di centrafricani, ci sono passato martedì, e c'erano gruppi di centrafricani a gogo che non erano lì, erano proprio messi in gruppo a gestirsi il territorio.
Conferma quello che si è sempre detto: spostare il problema non serve.
Ma infatti il problema va affrontato in modo rigoroso, e quando hai dei casi sociali anche umano.
E secondo lei non si sta facendo?
No.
La cronaca: trovata morta questa mattina in un parco a Viareggio, in provincia di Lucca, lungo via Comparini, una donna di 65 anni. In base ai primi accertamenti, l'ipotesi è che il decesso sia dovuto a cause naturali. Da quanto appreso, la donna da mesi viveva in auto insieme al marito, che ha dato l'allarme intorno alle 5. Inutili però i soccorsi, non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari con automedica, l'ambulanza e la Croce Verde, i carabinieri, la scientifica. Ti porta a Firenze, tranvia e bus, più li usi meno spendi. questo il titolo dell'iniziativa presentata oggi in Palazzo Vecchio. L'obiettivo è incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici e avviarsi verso la gratuità del servizio attraverso una serie di scontistiche che vanno fino all'80% dedicate agli studenti, ai nuovi e ai vecchi abbonati. Il servizio sarà disponibile attraverso l'app Infomobilità Firenze a partire dal 25 agosto, un'iniziativa unica in Italia in quanto il costo dell'abbonamento, che ora si potrà pagare in 3 rate, sarà adattato all'ISEE dei fruitori, come ci spiegano la sindaca Sara Funaro e l'assessore dei trasporti Andrea Giorgio.
Beh, noi come sapete abbiamo deciso di investire tanto sul trasporto pubblico, investire tanto sulle agevolazioni dei cittadini. Noi stiamo mettendo in campo una misura importantissima, una misura sperimentale che è la prima in questo modo, dove abbiamo investito risorse economiche e dove diamo un segnale chiaro. 4 milioni di euro per arrivare a 25.000 circa, la stima che abbiamo fatto, abbonamenti agevolati, dove si va verso la gratuità del trasporto pubblico. Ad oggi arriveremo su alcune forme di abbonamenti all'80% di sconto, ma inserendo oltre ai nuovi abbonati e oltre agli studenti anche quelli che sono gli abbonati storici, per cui scontistiche anche per loro e con una differenziazione importante che è in base all'ISEE, anche per creare quella gradualità e quell'equilibrio che ci deve essere in base alla capacità di spesa delle famiglie. Con tante altre misure importanti, la possibilità non solo di andare a non più a pagare l'abbonamento annuale ma a pagarlo rateizzato. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è avere una città che sia sempre più vivibile, fare in modo che i cittadini utilizzino il trasporto pubblico per avere una città vivibile in termini di mobilità e in termini di sostenibilità ambientale.
Le famiglie fiorentine avranno degli enormi risparmi perché sono investimenti da 4 milioni di euro per noi, ma che nel portafogli delle persone vuol dire arrivare a risparmiare all'anno fino a 170 euro. Una persona che decide di acquistare l'abbonamento e dà un ISEE sotto i 36.000 euro lo pagherà 10 euro al mese. Una persona che decide di acquistare un abbonamento e lo usa abbastanza, anche se ha un reddito superiore a 36.000 euro, lo pagherà 20 euro al mese. In più tutti gli studenti e nuovi abbonati lo pagheranno 5 euro. Quindi avremo abbonamenti da 5, 10 e 20 euro al mese, un risparmio enorme per le famiglie, ma anche un investimento importante perché tutto questo è condizionato all'utilizzo dei mezzi.
L'ospedale pediatrico Meyer di Firenze torna ad accogliere 3 bambini adolescenti originari di Gaza. Sono arrivati nel cuore della notte accompagnati da familiari e uno di loro ha riportato un politrauma dopo essere rimasta coinvolta in un bombardamento. Si tratta di una ragazzina di 12 anni che ha affrontato il viaggio insieme con il fratello, presenta fratture multiple e un trauma da compressione. Una 17enne invece è arrivata insieme ai genitori e 2 sorelle, dovrà essere curata per una insufficienza renale. Il terzo è arrivato un piccolo di 4 anni con una grave malattia ematica autoimmune. Il loro arrivo è stato reso possibile nell'ambito di un programma di assistenza umanitaria del governo italiano, grazie alla Cross e alla Prefettura di Firenze. Nei giorni scorsi dall'aeroporto di Pisa sono partiti 3 aerei C-130 della 46ª Aerobrigata dell'Aeronautica Militare con destinazione la città di Eilat in Israele per una nuova missione Medical Evacuation finalizzata proprio al trasferimento in Italia di pazienti pediatrici con i loro accompagnatori. E a proposito di minori, cosa ci dice quanto accaduto a Milano sulla condizione dei Rom oggi in Italia? Dell'omicidio stradale della 71enne Cecilia De Astis, uccisa da un'auto guidata da 4 bambini Rom. Ne abbiamo parlato questa mattina con Diana Pavlovic, attrice, scrittrice, attivista per i diritti del popolo Rom.
Allora, intanto la premessa: bisogna occuparsi quando non succedono queste cose, cioè bisogna occuparsi di cose gravi e terribili che abbiamo in questo paese, che non sono solo le condizioni di quei Rom che erano Rom che vivevano abusivamente, viaggiano, cioè sono gente senza documenti, senza, diciamo, totalmente distaccati da ogni tipo di servizio e così via. Ce ne sono tanti, non solo Rom, ce ne sono anche Rom che vivono in diverse condizioni, ma ce ne sono tanti. Ma guardi, negli ultimi anni, io mi ricordo, adesso vado a memoria, però abbiamo avuto dei casi terribili dove i ragazzini hanno preso le pistole, hanno sparato, hanno ucciso i loro coetanei, dove si sono organizzati in gruppo a stuprare una coetanea, una ragazzina, nella quale per pochi euro hanno fatto uccidere i ragazzini, altri ragazzini. Cioè, questa è la situazione. I Rom, figuriamoci quanto, i Rom sono 180.000 in questo paese, la metà sono bambini, se fossero tutti ebrei, non lo sono. Nei campi rom vivono bravi bambini, migliaia e migliaia di bravi bambini che sono fin troppo bravi, vivono in condizioni terribili, 10.000 volte peggiori da quelle che lei dice di noi normali italiani, no? E comunque, nonostante tutto, crescono senza, non nessuno li insegna, per esempio, a odiare chi li perseguita e chi li mette lo stigma da quando nascono, da quando vengono al mondo. Se si vede da un'altra prospettiva, potrebbe essere anche un modo, diciamo, per riflettere sulla società, non sui rom.
Cos'è la persona? Cos'è una scelta libera? Cosa sono i valori che la guidano? Queste domande, che non sono solo speculative ma centrali per il futuro della nostra civiltà, sono al centro dell'ultimo libro del professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, dal titolo Sono libero o non sono? Sentiamo.
Stiamo riducendo la nostra vita a calcolo, la nostra vita a ragionamento, mentre c'è un fondo naturale che è proprio il vivere, che è la libertà, che è irriducibile. Abbiamo assistito negli ultimi tempi ad un attacco alla libertà, perché la libertà è stata ridotta a errore. Noi pensiamo che sia un gioco che si può concedere alle persone quando non hanno un criterio oggettivo per decidere la cosa giusta da fare, e questo purtroppo è una colpa dell'università e anche di altre discipline come le neuroscienze e le scienze cognitive, che non danno più spazio alla libera scelta e riducono tutto a processo cognitivo, che però è un trucco per imporre le scelte fatte da altri. Questo è un vero e proprio attacco alla persona.
E come si deve vivere il concetto di libertà in funzione della presenza sempre più forte dell'intelligenza artificiale nelle vite di tutti noi?
Da questo punto di vista è molto semplice. Noi siamo capaci di creare valore, l'intelligenza artificiale no. L'intelligenza artificiale infatti genera contenuto. Allora, generare contenuto vuol dire semplicemente esplorare tutte le possibilità offerte dalla conoscenza che si ha a disposizione, ma creare valore è quella cosa che abbiamo noi esseri umani e che ci fa aggiungere qualcosa alla realtà. Libertà è creativa, l'intelligenza artificiale è generativa, ma non è creativa.
Da un certo punto di vista potrebbe essere un momento straordinario, no, per l'umanità.
Sì, ed è un momento straordinario proprio perché possiamo demandare all'intelligenza artificiale tanti compiti, tante attività, tanto lavoro sporco tra virgolette che prima eravamo costretti a fare noi. Però è fondamentale che noi siamo consapevoli della differenza tra la scelta libera, che non è mai puro ragionamento, e la deliberazione cognitiva.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi, giovedì 14 agosto, il cielo a tratti nuvoloso con possibilità di brevi temporali più probabili sulle zone centro-meridionali. I venti sono deboli variabili, mari calmi o poco mossi, le temperature stazionarie nei valori minimi, le massime in calo fino a 4 gradi, in particolare sulle zone interessate dai temporali. È tutto alle 13 in punto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi la musica, poi Pierluigi Megahertz con noi. L'info è con voi, l'informazione regionale di Contraradio ritorna alle 19 con l'edizione serale della Newsline. Un buon pomeriggio, un buon Ferragosto a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Contraradio Notizie Estate.